modem.
At noon today I convened the heads of Israel security organizations.
Oggi a mezzogiorno ho convocato i capi delle organizzazioni di sicurezza israeliane e ho autorizzato un attacco chirurgico contro i capi terroristici di Hamas. Quasi due anni fa, all'inizio della guerra, ho promesso che Israele avrebbe raggiunto coloro che hanno perpetrato questo orrore e oggi Israele e io abbiamo mantenuto quella promessa.
Israel and I have kept that promise.
I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar.
Condanno questa flagrante violazione della sovranità e dell'integrità territoriale del Qatar. Tutte le parti devono adoperarsi per raggiungere un cessate il fuoco permanente, non per distruggerlo.
Not destroying it.
هذا وتدين دولة قطر بأشد العبارات.
Lo Stato del Qatar condanna con la massima fermezza il vile attacco israeliano che ha preso di mira gli edifici residenziali che ospitano diversi membri dell'ufficio politico di Hamas a Doha. Questo attacco criminale costituisce una palese violazione di tutte le leggi e le norme internazionali e rappresenta una grave minaccia per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini qatarioti e dei residenti in Qatar.
Un attacco aereo israeliano contro un gruppo di alti dirigenti di Hamas avvenuto in un paese del Golfo, il Qatar. Di questo parlano le voci che abbiamo appena sentito nella nostra copertina di oggi, curata da Aaron Guidotti. Israele si muove dunque lontano dai suoi confini nazionali, a 1800 chilometri di distanza, e lo fa con i suoi caccia da combattimento per colpire e indebolire i vertici di Hamas, l'organizzazione responsabile degli attacchi del 7 ottobre, ormai due anni fa, e contro cui l'esercito israeliano combatte a Gaza. Uno scenario di guerra mai visto prima, che coinvolge la piccola monarchia del Golfo, un paese che in questi anni si è ritagliato un ruolo di mediatore, pur ospitando e anche finanziando da tempo la dirigenza politica di Hamas. Israele colpisce dunque dentro i confini nazionali di uno Stato arabo che dal 7 ottobre in poi si è impegnato per creare le condizioni di un cessate il fuoco a Gaza. Un Emirato che ha anche strette relazioni con gli Stati Uniti che a loro volta sono i principali sostenitori di Israele. Insomma, da soppesare c'è anche questo complesso intreccio di alleanze. L'attacco di ieri è stato condannato da più parti, a cominciare dalle Nazioni Unite, che denunciano la grave violazione del diritto internazionale da parte di Israele. Cosa vuol dire tutto questo per il conflitto israelo-palestinese e più in generale per tutto il Medio Oriente? Si apre una nuova dimensione, un nuovo scenario per Israele e per l'intera regione? Domande ad ampio raggio che faranno da filo conduttore di questa puntata di Modem, oggi con Agata Galfetti in regia e Roberto Porta al microfono. Con noi tre ospiti. Inizio con il salutare la collega Naima Chicherio, qui con noi in studio. Buongiorno Naima.
Buongiorno.
Giornalista della redazione esteri RSI, più volte inviata in Medio Oriente. Naima, insomma, sono trascorse meno di 24 ore da questo attacco di Israele che mirava ad alcuni dirigenti di Hamas a Doha. Cosa possiamo dire? Come è avvenuta questa offensiva? Chi erano gli obiettivi? E sappiamo adesso, al momento, ci sono 6 vittime.
Sì, sugli aspetti operativi qualche dettaglio in queste ore è uscito. Sappiamo, come dicevi appunto, che è stato un attacco aereo, che Israele ha mandato oltre 10 jet, ha sparato i suoi proiettili da lontano, questo per evitare di violare lo spazio aereo di Arabia Saudita ed Emirati Arabi. È un dettaglio interessante, importante, su cui poi si può tornare. È stato colpito un quartiere residenziale di Doha, che ospita però anche delle sedi diplomatiche, appunto gli uffici in cui si svolge volgevano i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza. 6 morti, sì, uno un membro della sicurezza del Qatar, altri 5 membri di Hamas, ma non di alto livello. I senior leader, almeno questo così insiste Hamas, sono sopravvissuti all'attacco, non sono morti. Quindi l'obiettivo di Israele non è stato centrato. In particolare Israele voleva eliminare Khalil al-Hayya, e probabilmente anche Khaled Meshaal, che è un noto esponente di Hamas, al-Haya, perché appunto un veterano di Hamas, appartiene all'organizzazione fin da quando esiste ed è diventato il capo dell'ufficio politico di Hamas dopo che Israele ha eliminato Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar lo scorso anno. Al-Haya era direttamente coinvolto nei negoziati, pare rappresentasse la posizione più rigida e intransigente, e una delle tesi è che Israele abbia voluto eliminarlo per far sì che nei negoziati subentrassero altri personaggi, ad esempio l'ultimo comandante rimasto a Gaza City, Ezzedin Al-Haddad, che è quindi non la politica ma il braccio armato. Perché è sotto assedio a Gaza, quindi probabilmente più incline a negoziare o addirittura a deporre le armi. Questa è una tesi. L'altra tesi è che Israele non voglia negoziare affatto.
Ci sono diverse questioni da chiarire, lo abbiamo capito. Una di queste riguarda la motivazione. Insomma, il premier israeliano Netanyahu ha affermato che l'attacco di ieri è una risposta dopo un attentato rivendicato da Hamas a Gerusalemme lunedì, due giorni fa. È davvero così, oppure ci sono anche indizi che lasciano pensare che questa operazione potesse essere pianificata già da tempo?
Ma tenderei a dire che un'operazione così non la prepari dall'oggi al domani. Ci sono comunque dei dati che ci dicono che la preparazione è precedente all'attacco in Cisgiordania. Infatti lunedì mattina il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha pubblicato un post su X in cui annunciava appunto un uragano nei cieli di Gaza, un'operazione dei bombardamenti molto intensi che poi ci sono effettivamente stati, e lanciava anche una minaccia ad Hamas. Sedetevi al tavolo delle trattative, diceva: se non deponete le armi distruggeremo la città e vi annienteremo, non solo a Gaza ma anche nei vostri lussuosi alberghi all'estero, che potevano essere Beirut, Istanbul oppure Doha. Questo post risale alle 8 del mattino, mentre le prime notizie dell'attacco in Cisgiordania risalgono più o meno alle 9:30 ora di Lugano, quindi difficilmente questa è una ritorsione ai 6 morti dell'attentato a Gerusalemme. Però ci sono altri dati che ci dicono che poteva essere preparato. Israele minaccia tutti gli esponenti di Hamas dal 7 ottobre, molti di loro abitano a Doha da anni, quindi Israele sapeva dove si trovavano, sapevano anche che dovevano riunirsi appunto per i negoziati. Sorprende comunque che abbia colpito Doha. Stamattina c'era un giornalista della BBC che diceva di aver intervistato appunto Al-Haya e diceva di essere rimasto molto sorpreso perché la sicurezza attorno al personaggio era veramente molto minima, ed è la dimostrazione che anche lui a Doha si sentiva al sicuro.
Un'ultima domanda introduttiva, Naima, uno sguardo ora ai paesi del Medio Oriente. Insomma, ci sono state reazioni molto dure, molto critiche nei confronti di Israele, anche nelle cancellerie più moderate della regione.
Sì, allora questo attacco è stato condannato da moltissimi paesi dentro e fuori il Medio Oriente. Ieri sera si è espresso il primo ministro del Qatar, che ha usato parole durissime, hanno detto che da oggi intraprenderanno i passi necessari per preservare la sicurezza, la sovranità del paese. Non ha specificato però quali provvedimenti, ha parlato di tradimento, di atto barbaro, ha ricordato che Netanyahu ha detto esplicitamente di voler cambiare il volto del Medio Oriente. Lui ha detto: Netanyahu pensa di fare quello che vuole, adesso c'è bisogno di una risposta comune dei paesi della regione, perché con questo attacco abbiamo raggiunto un momento di svolta, un punto critico. Poi sì, condanne anche dall'Arabia Saudita, il principe ereditario Bin Salman ha parlato di atto criminale, di violazione internazionale, gli Emirati Arabi hanno fatto lo stesso, esprimendo vicinanza e solidarietà a Doha, e entrambe le monarchie avevano già avvertito Israele che la via intrapresa, non solo Gaza ma anche i passi verso un'annessione della Cisgiordania, stavano mettendo a rischio gli accordi di Abramo. Questo sicuramente li mette ancora più a rischio, però non è detto che queste condanne poi si traducano in atti concreti, e lo stesso vale per gli altri paesi che hanno condannato l'operazione, c'è la Siria, la Turchia, l'Egitto anche per esempio.
Saluto ora gli altri nostri due ospiti. Buongiorno a Francesca Cafferri. Lei è giornalista di Repubblica, segue il mondo arabo e musulmano da una ventina d'anni, e benvenuto anche a Daniel Bettini. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è caporedattore esteri del quotidiano israeliano Yedot Ahronot, che significa, se non mi sbaglio, ultime notizie, una delle principali testate in Israele. Francesca Cafferri, abbiamo parlato di questo attacco, diciamo i destinatari erano gli alti dirigenti politici di Hamas, in territorio però del Qatar, per questo emirato, questo bombardamento cosa significa? Come viene letto? Abbiamo perso, penso, Francesca Cafferri, cerchiamo di ristabilire il collegamento. Passiamo a Daniel Bettini. Dal punto di vista israeliano, cosa significa questo? Insomma, Hamas, Netanyahu lo va ripetendo dal 7 ottobre, forse anche da prima, Hamas va eliminato, c'è una coerenza in tutto questo, però attaccare fuori dai confini nazionali rappresenta comunque una violazione del diritto internazionale.
Beh, buongiorno. Innanzitutto, dopo il 7 ottobre è cambiato tutto e poi con tutti i problemi ovviamente che noi abbiamo qui in Israele, col consenso con Netanyahu, la sua politica, non c'è noi in Israele c'è un grandissimo consenso col fatto che Hamas deve essere eliminato completamente. Davvero dobbiamo cercare di cambiare il Medio Oriente in modo positivo. Dal 7 ottobre i vertici politici e militari hanno detto che alla fine li prenderemo. Dove si trovano, non solo a Gaza, ma anche fuori. È successo con Salah Hariri, uno dei capi principali, a Beirut. È successo con Hania a Teheran, posti che sicuramente non si pensava Israele, sicuramente a Teheran, prima della guerra, che Israele attaccherebbe. E ovviamente nessuno pensava... anche noi giornalisti, che Israele avrebbe il coraggio di attaccare proprio i vertici Hamas a Doha, che ovviamente è un paese molto molto complesso, molto ambiguo, e con noi Israele ha col Qatar moltissimi problemi, perché ha davvero finanziato per una parte il terrorismo islamico di Hamas, dall'altra parte è la base americana più grande, finanzia università nel mondo, finanzia i terroristi che vogliono annullare Israele, annientare Israele. Quindi c'è il consenso per questa cosa. È successo adesso, il problema è il timing, se è stato giusto farlo adesso che davvero ci sono i negoziati, siamo in un punto,
c'era uno spiraglio per un cessate il fuoco,
sì, ma d'altra parte è vero quello che ha detto la collega, ci sono molti analisti qui che pensano che problema vero dei negoziati, dell'impasse dei negoziati, sono proprio quelli là, Khalil al-Khaye e il suo entourage, che sono molto molto rigidi e non volevano, hanno, secondo molti qui in Israele, non volevano che i negoziati arrivassero a un buon punto, e sono quelli di Gaza che probabilmente vogliono davvero finire la guerra. Quindi molti dicono che magari questo passo estremo possa fare sì che si arrivi più velocemente a una soluzione. Dall'altra parte metterà adesso anche in una posizione migliore l'Egitto, che per Israele dovrebbe essere un collegatore molto più importante, e anche la Turchia con tutti, ovviamente, quello che hanno detto tutti i paesi arabi nelle ultime 24 ore. Vi assicuro che in molti paesi non piangono la morte, se c'è stata.
Perché forse, no, storia, forse perché l'attacco adesso... è andato vuoto da questo punto di vista.
Purtroppo ancora non abbiamo... Già se fai una cosa così coraggiosa, così estrema, devi sperare che ce l'hai fatta. Se non l'hai fatto, tutta un'altra dinamica ovviamente. Però vi assicuro che in Egitto, anche se c'è la condanna, in Arabia Saudita e in altri paesi del Golfo, non piangono davvero l'eliminazione dei capi di Hamas, che sono odiati di più anche da loro che da noi.
Francesca Cafferri, lo abbiamo detto, tu segui da tempo il mondo arabo e musulmano. Questo è un attacco contro la leadership politica di Hamas, lo abbiamo detto, però colpisce il Qatar. Ecco, per il Qatar cosa significa? Cosa significano queste bombe? Continuiamo ad avere un problema di collegamento. Naima Chiccherio, giro la domanda a te. Nell'ottica di questo emirato, che si è mosso sul fronte diplomatico per raggiungere un cessate il fuoco, è stato attivo anche su altri fronti, pensiamo all'Afghanistan dei talebani, ai negoziati con gli Stati Uniti, però è anche finanziatore di Hamas. Ecco, questo bombardamento israeliano cosa può significare agli occhi di questo Stato che svolge un ruolo importante nella regione?
Ma questo ruolo importante lo ha ricordato proprio Al-Thani ieri, diceva: noi abbiamo fatto il possibile. Noi abbiamo fatto il possibile per arrivare nei negoziati, per arrivare a un cessate il fuoco, e quindi ha buttato la responsabilità della mancanza di risultati su Israele. È vero che l'impegno di Doha nei negoziati è stato ricordato ieri anche dagli Stati Uniti, quindi sono distratta dai collegamenti che non funzionano, quindi cioè il Qatar ha detto: noi abbiamo fatto il possibile, la Casa Bianca ha detto la stessa cosa, e diciamo che
sentiamo adesso c'è Francesca Cafferri collegata al telefono. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Grazie per la pazienza e grazie alla collega Naima per aver detto le cose che pensavo io. Io ho seguito la trasmissione e sentito la domanda. Quindi,
sì. Cioè la domanda è: per il Qatar cosa significa questo bombardamento?
Certo, allora voglio iniziare facendo una precisazione rispetto a quello che ha detto il collega da Israele. Il Qatar ha finanziato Hamas sotto gli occhi di Israele con l'approvazione di questo ministro israeliano, primo ministro israeliano, con l'approvazione dei servizi segreti israeliani. Questo va detto perché altrimenti perdiamo un pezzo del puzzle. Che cosa significa? Per il Qatar questo è il secondo attacco sul suo territorio in 3 mesi. 3 mesi fa c'è stato l'attacco da parte dell'Iran. Stiamo parlando di un paese piccolissimo che è una grande potenza diplomatica, ma è anche una grande potenza economica, e che quindi a questo punto, visto il fallimento dei negoziati su Gaza, che non stanno andando da nessuna parte, perché mi pare chiaro che ci sia intransigenza da entrambe le parti, questo era chiaro fino a ieri è diventato chiarissimo agli occhi del mondo, ecco, io credo che il Qatar oggi possa scegliere di fare un passo indietro e decidere che si sfila da questi negoziati, che non stanno portando risultati, stanno creando moltissimi danni, quelli che abbiamo visto, ma anche a livello di opinione pubblica interna ci sono molte critiche nei confronti dell'Emiro perché continua a parlare con Israele. Quindi è possibile prevedere che il Qatar si avvicinerà agli altri paesi del Golfo, si allontanerà dalla scena diplomatica nazionale e magari chiederà anche alla leadership di Hamas di lasciare il suo territorio, o comunque non avrà il ruolo di primo piano a cui ci hanno abituato i suoi diplomatici fin dall'inizio di questa crisi, sin dall'ottobre del 2023.
Quindi Francesca Cafferri, un passo indietro vuol dire anche che si crea un vuoto. Chi può colmare questo vuoto? Chi può riassumere questo ruolo di mediatore?
Assolutamente, si crea un vuoto che è molto difficilmente colmabile. Lo può prendere l'Egitto, è in grado di prendere in mano la torcia, ma l'Egitto da solo non è in grado di esercitare la pressione necessaria di Hamas, se non altro perché non ha il potere economico, non ha i soldi con cui il Qatar ha anche spinto, fatto pressione su Hamas. Gli altri paesi non sono in grado di assumere questo ruolo.
Si è parlato della Turchia, lo ha detto anche Bettini prima.
Si è parlato della Turchia, ma fino a un certo punto la Turchia negli ultimi mesi ha avuto dei rapporti tesissimi con Israele. Le prime condanne, le più dure, ieri sono arrivate dall'ufficio di Erdogan, e quindi è difficile pensare che la Turchia, che si è contrapposta in evidente così forte a Israele in questi mesi, possa assumere un ruolo di mediazione. E soprattutto a questo punto mediare non conviene, perché quello che ha fatto Israele ieri era la chiara dimostrazione del fatto che gli israeliani a questa trattativa non sono interessati, e dunque perché scommettere politicamente su un negoziato che non è destinato in questo momento ad andare lontano.
Con Daniel Bettini, Francesca Cafferri ci dice che mediare non conviene, insomma la diplomazia non ha più una parola per Israele.
Non sono d'accordo e penso che dietro le quinte anche Netanyahu alla fine vuole la soluzione diplomatica. Non tutti nel suo governo, questo deve essere chiaro, ci sono elementi molto estremisti in questo governo che vogliono l'annientamento totale di Hamas, lo vogliamo praticamente tutti, però alla fine ovviamente non puoi uccidere l'ultimo combattente di Hamas, quello lo sappiamo tutti. È vero anche il fatto che non sappiamo esattamente quello che sta succedendo, qual è la linea che sta varando questo governo, cosa cerca di fare, dove vuole arrivare. È anche vero, e questa è la più grandissima critica che qui abbiamo in Israele dopo il 7 ottobre, è quello che è preceduto il 7 ottobre, perché Israele ha dato il consenso di finanziare tramite il Qatar Hamas. Ovviamente i vertici spiegano il Mossad che Netanyahu che voleva la calma a Gaza, voleva far sì che Hamas avesse i soldi per l'economia di Gaza potesse funzionare, e alla fine siamo stati sorpresi tutti. Quindi non sono sicuro che Israele non vuole la diplomazia, noi siamo un paese democratico, però vogliamo, e non parlo io persona, come Israele, la fine di questa organizzazione completa. E vogliamo il nostro ostaggio a casa e può finire domani, e poi ci sarà un lunghissimo periodo che anche questo ancora non sappiamo cosa sarà, il del giorno dopo, chi prenderà Gaza, cosa ne sarà di Gaza.
Questi sono scenari futuri. Daniel Bettini, velocemente sulla questione degli ostaggi, oggi sono più in pericolo rispetto a 24 ore fa?
Sì, purtroppo sì, perché non sappiamo come reagirà Hamas. Questo ovviamente sono in pericolo di vita tutti, lo sappiamo, abbiamo visto i video delle ultime due settimane, sono ridotti alla fine, quindi chi è ancora in vita di questi poveri 20, più i 28 che sono morti ufficialmente, stanno proprio lottando, e quindi anche qui la critica è enorme, perché è stato fatto ieri, proprio adesso, forse davvero c'è qualcosa che non sappiamo, però ovviamente il 70% degli israeliani vuole la fine della guerra per portare a casa gli ostaggi, salvare chi si può.
Ecco, Naima Kikerio, si può leggere questa cosa anche dicendo che con questi attacchi il governo israeliano mette ancor più in difficoltà gli ostaggi e le loro famiglie.
Sì, è quello che dicevano, che hanno detto ancora le famiglie, che hanno ribadito in un comunicato appunto pubblicato stamattina, in cui dicevano dopo aver sentito gli ostaggi che invece sono tornati a casa, abbiamo la dimostrazione che quando succedono queste cose Hamas poi si vendica su quelli che rimangono nei tunnel. Quindi hanno espresso sicuramente grandissima preoccupazione. Alle preoccupazioni per i bombardamenti a Gaza City, per la fame e per lo stato in cui possono versare queste persone dopo 2 anni quasi di prigionia, si aggiunge quindi una nuova preoccupazione e sicuramente aumenterà la rabbia sia delle famiglie, ma che della piazza tutta in Israele, visto che comunque in generale la stanchezza verso questa guerra sta aumentando, e la si vede appunto anche per le strade delle città del paese.
La stanchezza verso questa guerra, Francesca Cafferri, i fronti su cui Israele è attivo sono davvero parecchi, perché c'è Gaza, Cisgiordania, Libano, Siria, Yemen, Iran, adesso c'è anche il Qatar, ma il Qatar è un bombardamento e basta, poi finisce lì.
Sì, negli occhi di Israele è un bombardamento e basta, e poi finisce lì, premesso che bisogna capire chi è stato ucciso e chi è ancora in vita. Quindi io non chiamerei questo un fronte aperto, secondo me è stata un'azione che si ferma lì, anche perché gli Stati Uniti non hanno espresso tutto il supporto che Netanyahu si aspettava. Probabilmente le parole di Donald Trump sono state piuttosto ambigue, è vero che non hanno fermato l'attacco, ma non ne sono neanche contenti. Ciò detto, l'esercito israeliano si basa su centinaia di migliaia di riservisti che da 2 anni hanno abbandonato le loro case per combattere le guerre che hai elencato tu, la Siria, lo Yemen, l'Iran, e quindi parliamo di persone che sono fuori dall'economia, fuori dalla vita sociale, fuori dalla vita politica, di uno stato di emergenza permanente che non si capisce per quanto tempo ancora questo questo paese, la società di questo paese sarà in grado di sostenere.
Daniel Bettini, Francesca Cafferri apre un capitolo anche economico, insomma, come va l'economia di Israele che ha sulle spalle il peso di tutti questi fronti aperti?
Concordo con tutto quello che lei ha detto, la collega, siamo in un gravissimo problema. Questo è un paese piccolo, fortissimo economicamente, però piccolissimo, che non ha le risorse per una guerra così lunga, non l'ha mai avute. Le guerre più lunghe sono state di un paio di settimane, due o tre mesi. Quindi dopo 2 anni siamo sfiniti, perché abbiamo davvero centinaia di migliaia di riservisti, ragazzi, ragazze, famiglie che cadono, che finiscono, vite che finiscono, c'è un aumento in suicidi di soldati post-traumatici purtroppo, molti che hanno perso il posto di lavoro e che hanno dovuto chiudere i negozi e le loro ditte. Quindi siamo allo stremo, l'economia tiene ancora perché è forte, però se va avanti così i problemi arriveranno molto in fretta e saranno durissimi.
Naima Chicherio, dentro questi fronti che ho elencato prima si parla molto meno di quello che succede in Cisgiordania, comunque anche lì le cose si stanno muovendo e anche lì la tensione è molto molto alta.
Sì, la tensione è molto alta, sono 2 anni che aumenta la tensione, adesso è aumentata ancora di più dopo che hanno approvato il piano EU1, che è quello che spacca in due la Cisgiordania. Ci sono violenze continue, poi ogni tanto ci sono anche quelli che possono essere considerati dei lupi solitari, che invece Netanyahu forse anche a ragione considera come parte di un tutto che assimila ad Hamas, a Hezbollah, all'Iran e agli Houthi nello Yemen, che mettono in atto degli attacchi come quello che c'è stato lunedì mattina in Cisgiordania e che poi sfociano in risposte durissime. Adesso in questi giorni abbiamo visto diversi villaggi, località della Cisgiordania che sono state completamente accerchiate, l'esercito è entrato in questi villaggi, ci sono stati degli arresti, ce ne saranno probabilmente ancora, quindi sì, anche lì la tensione aumenta moltissimo.
Daniel Bettini, su questo punto, visto da qui, sembra che Israele abbia definitivamente accantonato e sepolto la questione di uno Stato autonomo palestinese.
Ovviamente questo governo, era chiaro, non è una sorpresa, questo governo è totalmente contro. Penso oggi, purtroppo, io dico personalmente che la maggior parte di Israele è contro, penso anche che la maggior parte dei palestinesi ormai ha capito, però il fatto che stiamo entrando in un territorio davvero problematico anche per la politica estera israeliana, con tutto quello che succede, la conoscenza dello Stato di Palestina, che secondo me il timing è sbagliatissimo, perché sta solo prolungando la guerra a Gaza, però alla fine ovvio per tutti la soluzione diplomatica dovremo trovarla, non so se sarà uno Stato, un mini Stato, un semi-Stato, però non ci siamo ancora, ci vorrà moltissimo tempo perché noi siamo ancora in mezzo al nostro 7 ottobre e non si può parlare di due Stati adesso.
Francesca Cafferri, 8:57, abbiamo ancora pochi minuti. Voglio tornare in questi 3 minuti che ci mancano alla fine del mese di luglio, perché c'è stata una conferenza delle Nazioni Unite, poi una dichiarazione approvata da diversi stati arabi, dalla Lega Araba, ma non solo, che chiedeva il disarmo di Hamas in cambio della soluzione dei due stati, eccetera, eccetera. Questa questione del disarmo di Hamas non andrebbe messa di più in evidenza?
Beh, è sicuramente una questione centrale. Israele lo chiede, che non ci siano più armi di Hamas a Gaza, è uno dei punti che Hamas ha sempre rifiutato. anche perché dall'altra parte non ci sono mai state delle contropartite davvero allettanti, non c'è mai stato un piano politico, voi disarmate e quindi questa è la roadmap per il futuro. Ecco, se, di fronte a questa grande confusione Hamas ha sempre detto no. È chiaro che gli unici che possono fare pressione su Hamas per un disarmo sono i paesi arabi, in particolare i paesi del Golfo, di nuovo, perché sono quelli che hanno i soldi anche per ricostruire Gaza, e quindi il Qatar, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Ecco, questi tre paesi da ieri sono un po' più lontani da Israele e quindi anche meno funzionali al disarmo di Hamas, che invece resta una questione centrale sul tavolo dei negoziati in cui si parlerà di futuro. Su questo hai perfettamente ragione, ma ieri, da ieri questa, anche questa idea è più lontana e più difficile da raggiungere.
Come questi paesi arabi nella storia non hanno brillato per unità, quindi questa pressione su Hamas...
Assolutamente non hanno brillato per unità, ma il modo migliore per renderli più uniti è attaccarne uno, come è stato fatto ieri, e lo dimostra il fatto che Mohammed bin Salman, che è l'uomo che ha voluto il boicottaggio del Qatar,
il principe ereditario.
Ieri è stato il principe ereditario dell'Arabia Saudita, ieri è stato il primo a esprimere solidarietà in una telefonata diretta all'emiro Al Thani, e quindi è vero, non sono sicuramente uniti, ma messi sotto attacco potrebbero unirsi ancora di più.
Sono le 9, noi siamo davvero in conclusione. Ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo a questa puntata, anche Andrea Colosio alla regia tecnica. Modem torna domani. Da Roberto Porta, un buon mercoledì.